progetto Winston Smith prende il nome dal protagonista di 1984 di George Orwell. Come tutti probabilmente sanno, se hanno fatto inglese, la storia del romanzo si svolge in un lontano futuro rispetto al 1948, che è l'anno in cui fu scritto il romanzo. In questo romanzo tutti vivono sotto il perpetuo controllo di un dittatore, di un autocrate virtuale, che in realtà non esiste, il Grande Fratello, che riesce a spiare tutto e tutti, può riscrivere la storia e condiziona il pensiero della gente tramite un linguaggio. E il motivo per cui il progetto Winston Smith ha scelto proprio come simbolo e come nome questo personaggio abbastanza oscuro, perché di solito nessuno si ricorda come si chiama il protagonista del 1984, è proprio per la parte di tecnocontrollo che permea il mondo del 1984, con i limiti chiaramente della tecnologia del tempo, conoscevano soltanto i microfoni e non potevano metterci altro, come purtroppo oggi permea il ciberspazio, cioè la rete. E la rete offre molte più possibilità di tecnocontrollo che di comunicazione. Quando attività quotidiane come la lettura della posta, i giornali, le chiacchiere, gli acquisti, i movimenti delle persone si trasferiscono in rete, il controllo delle persone diventa ancora più facile ed economico. Se la rete moltiplica per 100 la possibilità delle persone di trovare informazione, moltiplica probabilmente per un numero molto più grande la possibilità di chi volesse controllare le persone di esercitare un tecnocontrollo automatico ed economico. Un tecnocontrollo totale, come quello che ipotizza anche Orwell, si realizza in tre dimensioni, cioè in tre direzioni ortogonali. Se è totale deve essere dovunque, quindi trovarsi fisicamente in tutti i posti, deve riguardare tutti, nessuno escluso, quindi non un tecnocontrollo fatto a richiesta, ma un tecnocontrollo fatto su tutti, e deve prevedere una dimensione eterna del tempo, cioè deve essere una memorizzazione e non un semplice tecnocontrollo dei movimenti senza poi nessuna cosa rimanga. Il tecnocontrollo in rete tende a diventare proprio un oggetto di questo tipo. E il bello è che non è nato come atto di una diabolica volontà che voleva fare questo, ma è nato praticamente quasi per caso, senza un progetto. I primi, tentativi di controllo esteso, quindi non un tecnocontrollo totale, sono stati possibili semplicemente perché la rete e le sue tecnologie, che nascono negli anni 70 e 80, nascono controllabili fin dall'inizio, non hanno sicurezze, tutti si fidavano di tutto, e quindi le tecnologie della rete sono in chiaro, sono aperte. Tutte le componenti quindi della rete, come i server web di posta elettronica, hanno da sempre scritto chiaramente, memorizzato e comunicato in chiaro tutto quello che facevano, e questo fine era semplicemente tecnico, cioè per permettere a chi la rete mandava avanti di vedere se le cose non funzionavano, controllare che funzionassero bene, eccetera, eccetera. Purtroppo però su queste opportunità tecnologiche che sono state trovate e servite su un piatto d'argento dai tecnici, altri hanno cominciato a costruire integrandovi altre tecnologie, specialmente negli ultimi anni, giungendo oggi a una situazione che neanche Orwell aveva immaginato. Si può dire che i sogni più sfrenati del Grande Fratello si stanno realizzando. La tecnologia e l'informatica, che sono i principali responsabili di questa situazione di tecnocontrollo, possono però essere anche impiegate nella direzione opposta. Si dice tanto spesso che le tecnologie sono neutre rispetto all'impiego, in questo caso è vero, possono tutelare la privacy e i diritti degli individui. 7 anni fa, da una chiacchierata fra amici, è nata l'idea di costruire un esempio della possibilità di difendere la privacy usando la tecnologia, una dose di tecnologia giusta, ben applicata, eccetera, eccetera, per invertire il processo di tecnocontrollo e creare a richiesta, dove servisse, una specie di isola di privacy nella rete. E nasce anche l'idea di costruire un'organizzazione, un progetto, che sia una prova di fattibilità di quello che si può fare, quindi che si realizzi proprio utilizzando queste tecnologie per creare una comunità virtuale in cui la privacy sia realizzata al livello massimo, fino all'anonimato assoluto, e di usare poi questa comunità per fare diffusione della privacy, delle conoscenze sulla privacy e quant'altro. Per cui questo progetto è una cosa un po' ricorsiva, dimostra che funzionano queste tecnologie e in più come scopo cerca di propagandarle. E quindi nasce sostanzialmente, oltre che come una prova di tecnologia di un gruppo di smanettoni, come una raccolta di documentazione, come un'iniziativa formativa, potremmo dire, sulle tecnologie per la privacy. Questa raccolta di documentazione viene gestita in maniera anonima, ovviamente, usando per la comunicazione, l'elaborazione e la diffusione quegli stessi strumenti tecnologici di cui si tratta. Posta elettronica crittografata, email ad anonimi, server di pseudonimi, sistemi di pubblicazione e consultazione anonima di informazioni, server proxy per la navigazione non tracciabile e così via. Documentazione suddivisa in due livelli, una parte è per gli utenti, cioè quelli che non sono così esperti di informatica ma vogliono usare queste tecnologie, invece un livello per chi già esperto di informatica vuole contribuire a diffonderle, quindi una documentazione che potremmo chiamare per sistemisti, che spiega come fare a costruire per esempio i server per la privacy. E per istanziare questa organizzazione, dovendo essere un'organizzazione virtuale, sono state create due personalità virtuali, Winston Smith ovviamente, visto che dà il nome al progetto, e Emmanuel Goldstein. E Goldstein nel 1984 è il nemico pubblico numero uno, potremmo dire il Bin Laden di quei tempi, e la cosa buffa è che, come il Grande Fratello, in 1984 è una personalità falsa, non esiste, è un costrutto dell'ambiente di dittatura e di tecnocontrollo. E nel progetto ci sono due personalità, perché Winston Smith è l'ideologo, il filosofo, mentre Emmanuel Goldstein è il tecnico, l'informatico. Per realizzare queste due personalità, che sono sia virtuali che collettive, perché chiaramente poi dietro ci sono più persone, e in questo si rifanno un po' all'esperienza di Luther Blissett e di Wu Ming, sono usati indirizzi di posta creati su dei server di pseudonimi tipo NewNIM o su dei mailer di tipo 3. Quelli sono gli indirizzi di posta di Winston Smith e di Emmanuel Goldstein. Per poter però interagire con persone reali ed esterne che non facessero parte dell'associazione, è stata realizzata una mail list che è aperta, amministrata ovviamente da Emmanuel Goldstein, che viene usata sia dagli iscritti che da non iscritti per comunicare, per realizzare le comunicazioni. La lista accetta anche messaggi criptati dai remailer e messaggi firmati ma non criptati, comunque provenienti dalle email, e quindi può essere utilizzata sia come lista normale sia con il grado di anonimato che chi scrive ritiene necessario. Normalmente è una mail list che funziona tranquillamente come tutte le altre. La documentazione del progetto non può ovviamente essere messa su un sito web, perché si ricerca l'anonimato a tutti i costi, quindi è realizzata come un sito anonimo sul quale vengono periodicamente, il periodicamente è un po' lungo, diciamo comunque periodicamente, pubblicati i documenti e le informazioni. Il sito è pubblicato in forma anonima su Freenet, è stato il primo posto dove è stato pubblicato, perché è stato la prima tecnologia che permetteva di pubblicare un sito anonimo a quel URL, che è un URL tipico di Freenet, ed è pubblicato adesso anche come Hidden Service di Tor, che è una nuova tecnologia molto potente che permette anche questa di fornire servizi senza rivelare la locazione di chi li fornisce. Poi, per aumentare le possibilità di accesso di persone che volessero sapere qualche cosa senza avere a disposizione queste tecnologie, vengono mantenuti dei mirror del sito in vari posti sul web normale, per esempio quello è quello che manteniamo noi. La documentazione del progetto e la mail list non possono rimpiazzare però un confronto diretto, per cui una delle iniziative, le prime iniziative che il progetto ha organizzato è stato questo convegno, visto che siete qui ovviamente lo sapete già, e dal 2002 questo evento, che non ci aspettavamo riuscisse poi a sostenersi, è diventato una specie di appuntamento fisso, speriamo lo resti anche in futuro, e ha visto la partecipazione di persone di organizzazioni delle più svariate provenienze, anche dall'estero, dagli States, dall'Inghilterra, e quello che ci ha fatto molto piacere è che si è raggiunto questo livello qualitativo di partecipazione senza mai ricorrere a nessuna sponsorizzazione economica, e quindi con una totale indipendenza, basandosi solo sul lavoro di volontari. Come altra iniziativa, il progetto Winston Smith, ma anche questo avrete modo di vederlo se domani rimanete, ha organizzato il Big Brother Awards Italia. Noi abbiamo verificato che quello che pensavamo, cioè che bastasse spiegare alla gente che si possono usare le tecnologie dell'anonimato e la gente avrebbe cominciato a usarlo, in realtà non è assolutamente vero, anzi è molto meno vero di quello che pensavamo. Allora, per fare un pochino più di pubblicità alla cosa, abbiamo deciso di organizzare questo evento, che è un evento internazionale, cioè da diversi anni, è nato in Inghilterra e poi negli Stati Uniti, l'anno scorso c'è stato in 14 paesi del mondo, dall'Australia a diverse situazioni in Europa, addirittura nell'est europeo, ed è un premio in negativo, un po' come il tapiro, è un premio per chi ha danneggiato più la privacy delle persone nell'anno precedente. Quindi ci sono quattro categorie di premi che poi vedrete, e c'è un premio invece anche positivo per chi è stato l'eroe della privacy nell'anno trascorso. Non mi dilungo su questo perché avrete occasione di vederlo nei dettagli. Ultima cosa interessante, il progetto Winston Smith ha anche generato, e si spera che non resti un caso, altri piccoli progetti finalizzati. Quello diciamo più importante che è stato fatto è il progetto Privacy Box, che è un progetto volto a realizzare piccoli computer embedded che funzionano da server internet dando il minor fastidio possibile, quindi non costringendo a tenere sempre acceso il proprio PC se si vuole fornire qualche servizio a internet. Di questo oggetto, per mancanza di tempo, non ci sarà un intervento, ma faremo un poster fuori domani, per cui chi è interessato alla cosa può venire a vedere e a parlare con i progettisti e potrà anche vedere l'oggetto di cui si parla. Comunque eventualmente su questo progetto esiste una mail list dedicata e un sito, per cui anche su questo non mi dilungo, potrete avere tutte le informazioni che desiderate eventualmente. Obiettivi, cosa siamo riusciti a fare in realtà in questi anni? Al di là di quello di cui abbiamo già parlato, abbiamo avuto un grosso impatto sui server internet dedicati alla privacy. Siamo riusciti per esempio a raddoppiare il numero di remailer di tipo Mixmaster, a farne nascere 8 remailer Mixminion, a creare e gestire nodi Freenet che sono su da diversi anni, ultimamente ovviamente anche dei router Tor. E per cercare di incidere anche sulla realtà comunicativa abbiamo partecipato il più possibile a convegni diversi dal nostro, quindi siamo stati più volte a Webbit, siamo stati a Linux Day, siamo stati a Smaure Academy e altri ancora. Dopodiché abbiamo cominciato a partecipare, su questo probabilmente non potremo dilungarci tanto, ma anche di questo si potrà parlare nei poster, a iniziative consultive del Parlamento europeo, che ogni tanto si degna di chiedere alla gente come dovrebbero essere organizzate le direttive europee che ogni tanto escono su argomenti informatici che ci stanno a cuore. Ha partecipato a quella sui DRM, che poi è stata finalizzata l'anno scorso, e stiamo partecipando adesso allo stesso tipo di iniziativa che è sui tag a radiofrequenza, sui tag RFID. E questo continua a essere fatto sempre sulla base di puro e indipendente volontariato. Ultima cosa, il progetto Winston Smith si era inizialmente costituito come entità completamente autonoma, anonima e virtuale, però le persone che lo compongono non hanno mai avuto l'obiettivo di nascondersi, perché il fatto di creare una comunità anonima serve solo come prova di fattibilità che le tecnologie funzionano, quindi da una parte nessuno può sapere che c'è dietro Winston Smith se analizza le comunicazioni di rete, dall'altra parte ci sono un gruppetto di persone che non ne hanno fatto mai mistero perché partecipano continuamente a convegni e oltretutto hanno anche la chiave PGP firmata ovviamente da Winston Smith. Per cui da una parte adesso sapete come riconoscerci se vi interessa e dall'altra sapete a cosa potete aspirare se mai decideste di far parte del progetto, perché è l'unica ricompensa che è prevista avere la chiave pubblica firmata da Winston Smith. Durante questi anni di attività il progetto Winston Smith, vi dicevo, è diventato una potenza dal punto di vista della fornitura di servizi per l'anonimato, è probabilmente la singola organizzazione che gestisce più servizi di questo tipo al mondo. Questo se da una parte ci fa molto piacere perché non ce lo aspettavamo, dall'altro ci crea un problema, cioè ci impedisce di continuare su questa strada, anzi ci costringe a realizzare molto lentamente un'autoriduzione. Per quale motivo? Troppe risorse sulla privacy controllate da una singola organizzazione o persona o gruppo di persone rendono questo gruppo di persone un punto di failure del sistema, cioè in una situazione di sicurezza informatica in cui si presuppongono degli attacchi alla sicurezza, lo rendono un punto vulnerabile. Crescendo ancora o anche soltanto rimanendo di questa dimensione, noi siamo un punto critico per la sicurezza della rete perché controlliamo troppe risorse e quindi non siamo più tanto un aiuto, diciamo, per l'espansione della rete, ma quanto rischiamo di essere una vulnerabilità e quindi un bersaglio. La nostra crescita, nel nostro scopo iniziale, che era quello di essere fornitori di privacy di anonimato, quindi è terminata. Tutte le altre attività, invece, che inizialmente non avevamo pensato di fare, devono continuare a crescere, sia in quantità, sia in qualità. Ho finito in tempo record, in modo che il tempo risparmiato potrà essere utilizzato per altre cose, anche per delle domande. Qui avete un po' di riferimenti, che poi potete chiederci anche a parte, e vi ringrazio dell'attenzione. Thank you. anticipo. Direi che c'è tempo, se qualcuno su questo intervento già ha delle domande, per qualche domanda e risposta. Non c'è il microfono, si può parlare forte.
Sì, allora, non ha detto il lavoro che per me parte di me è per cosa, o comunque altri utilizzi che sono sicuramente piuttosto, insomma, decifrati. Questo riferimento di criticità, ovviamente per scritto, e il sito comprende le spiegazioni accessibili anche per coloro che usano il computer che non sono dei sistemi.
Sì, il sito nella parte di documentazione per gli utenti spera di riuscire a fare proprio questo. Quello che succede tipicamente, come in tutti i progetti di documentazione del mondo, anche quelli super finanziati, non si riesce mai a fare ed aggiornare tutto quello che si vorrebbe, per cui per le tecnologie principali e per un'impostazione, diciamo, filosofica di utente, i documenti ci sono e sono anche poco da aggiornare perché sono documenti. Per altre tecnologie più nuove, specialmente per la parte Tor, siamo un pochino indietro, però dopo aver dato un'occhiata a quello che c'è sul sito, la mail list è fatta apposta per avere aiuti di questo tipo.